Questo è TMV Radio, la voce di Francesco Benvenuti, in occasione della giornata internazionale dello sport che prendiamo un po' come pretesto per fare una digressione sotto tanti punti di vista per parlare di sport a 360 gradi nella sua accezione migliore, con uno sguardo evidente anche al futuro, con un grande uomo di sport, tra le tante cose, last but not least, membro della segreteria del Partito Democratico con delega allo sport, è collegato con noi Mauro Berruto. Ciao Mauro.
Buon pomeriggio Francesco a tutti gli ascoltatori.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Il 6 aprile ad Atene nel 1896 fu l'incipit, di fatto, insomma, il primo atto di quella che poi è stata l'era delle Olimpiadi moderne. Sono passati di fatto 125 anni. E ti chiedo, Mauro, con questo pretesto, il valore simbolico della giornata odierna e soprattutto dell'orizzonte verso cui sempre più ci avviciniamo, ovvero le Olimpiadi di Tokyo.
Guarda, il valore simbolico mai come in questo momento è potente ed è una sorta di salvagente a cui aggrapparsi, no? Non c'è nessun dubbio, e ne abbiamo parlato già anche con voi in radio tante volte, e più passa il tempo più è chiaro ed evidente che questo è un momento che ormai non si può neanche più definire difficile per lo sport, è un momento che sfiora davvero il collasso. Io, anche in virtù di questo nuovo ruolo che hai ricordato, ho avuto tanti momenti di confronto con tanti, chiamiamoli, stakeholders, cioè persone che in qualche modo hanno a che fare in maniera diretta col mondo dello sport, e la situazione è veramente drammatica e io sono veramente molto preoccupato. Ma in questo momento, dicevo, bisogna aggrapparsi alla necessità di trovare risorse, di trovare soluzioni per il presente, perché qui il tema è tenere in vita un movimento intero, ma come ancora una volta, diciamo, come gli sportivi sono abituati a fare, cibandosi, nutrendosi di una storia straordinaria, incominciata, come ricordavi, proprio oggi, 125 anni fa, che è una storia che ha cambiato un po' il mondo e lo ha cambiato in meglio, naturalmente, mi verrebbe da dire. È una storia meravigliosa che quest'anno vive un'altra delle unicità della sua vicenda, che ripeto, lo vedono protagonista da 125 anni. Questa sarà quella di Tokyo, speriamo peraltro, insomma, che vada tutto bene, non voglio andare oltre, ma insomma sarà la prima edizione dei giochi olimpici nell'anno dispari, non era mai successo prima, succederà per la prima volta a Tokyo, sarà la prima volta di un'edizione dei giochi olimpici senza un pezzo fondamentale che è il pubblico, o quantomeno in questo caso il pubblico che arriva dal resto del mondo, no? Dai giochi di Olimpia, quindi non parliamo neanche di giochi moderni, ma dai giochi di Olimpia esisteva la famosa tregua olimpica che si chiamava Escheteria, che letteralmente significa giù le mani, che certamente permetteva agli atleti di poter andare a Olimpia a gareggiare in sicurezza, ma soprattutto serviva a difendere la sicurezza dei tifosi, degli spettatori che andavano a Olimpia da tutte le parti della Grecia e dovevano poter raggiungere Olimpia per partecipare da protagonisti nel loro ruolo a quello spettacolo. Si parlava di 50-60 mila persone che andavano in quella che noi conosciamo come antica Olimpia ad assistere a quello spettacolo. Quindi ovviamente questa edizione sarà per forza di cose molto, molto diversa, molto complicata anche nella sua organizzazione, però davvero mi auguro possa rappresentare la prima vera risposta planetaria a un problema planetario che è stato quello della pandemia. Ci arriveremo, secondo logica, in condizioni molto diverse. Voi sapete che all'interno della stessa Europa in questo momento ci sono condizioni molto diverse, ma immaginate quello che sta riaccadendo in Sud America, per esempio, immaginate quello che non sappiamo bene stia accadendo in altri parti di un continente gigantesco come l'Asia. Questo sarà, ovviamente, avrà un effetto anche sui giochi. Molto banalmente, ci sono ancora un sacco di atleti e di squadre che devono qualificarsi. se la sfortuna dicesse che prima di una qualificazione, e ormai ovviamente siamo a pochi mesi, quindi non ce ne sono più tante di occasioni, un atleta o un focolaio come dire, incide su una squadra, su una federazione, su una nazione, è chiaro che il rischio è gigantesco. Io riesco perfettamente a mettermi nei panni, perché come immaginerete ho passato ovviamente dei cicli della mia carriera che erano orientati a un momento che era proprio il giorno di inizio dei giochi olimpici, per poter arrivare lì facendo attenzione a tutti i dettagli, a tutti i particolari, a tutti i protocolli, a tutte le procedure, e posso immaginare lo stato d'animo di federazioni, di squadre, di atleti che oggi rischiano di dover vanificare neanche più 4 ma 5 anni di lavoro e di attesa, perché magari sei sfortunato e ti becchi il Covid una settimana prima della gara di qualificazione, oppure prima di partire. Però questo sarà la storia di questa edizione dei giochi. Mi auguro che rimanga questo aspetto, forse inciderà un po' di meno l'aspetto sportivo, ma potrebbe incidere per il pianeta davvero l'aspetto così metaforico di un primo momento collettivo in cui il pianeta intero si ritrova intorno a un evento e possa davvero incominciare un percorso di uscita da questa enorme situazione che ha coinvolto insomma tutto il mondo.
Poi su Olimpiadi e sul termine sport, e se vogliamo anche con un legame profondo e potente con la politica, ci torniamo tra pochissimo per un'altra battaglia vera e propria che stai portando avanti, di cui ti sei fatto portatore in un certo qual modo. Tornando per un attimo però anche sull'aspetto domestico, locale, prettamente italiano, nella storia di questo paese il legislatore si è occupato di sport, quelle poche volte in cui si è occupato di sport, solo e soltanto in circostanze di emergenza. Questa di fatto è una circostanza emergenziale ed è tornato e torna inevitabilmente d'attualità anche il rapporto tra sport e scuola, o tra scuola e sport, che dir si voglia. Lo Stato in questi anni, Mauro, insomma, inopinatamente ha deciso di delegare il tutto alle associazioni, sia come pratica sportiva sia come gestione di quella che tu definisci la cultura del movimento. Ora io ti chiedo, in un contesto come quello di oggi, dove, da cosa e come dobbiamo ripartire per invertire questo che ormai insomma è quasi un caposaldo negativo, ecco, della gestione appunto di questi due aspetti fondamentali, lo sport e la scuola?
Guarda, mi piacerebbe partire da un'analisi proprio semantica delle parole. Che cos'è lo sport? Credo che noi dobbiamo iniziare a mettere a fuoco quel tema lì. Perché se sport è partecipare in forma regolata da un regolamento appunto a una competizione strutturata, quindi a un campionato che sia provinciale, regionale, nazionale, ovviamente quel tipo di sport fa riferimento a un ente che si chiama CONI, che si occupa di quella cosa lì e che al suo vertice si occupa dello sport olimpico. Se noi chiamiamo sport anche tutto quel mondo gigantesco che ha a che fare invece con, ecco, tu l'hai anticipato perché mi conosci bene, quello che io amo chiamare la cultura del movimento, e che quindi si riferisce veramente a un'interazione diretta con, per esempio, il mondo della salute. Tu hai citato quello della scuola, ma ovviamente c'è un'interazione comprovata dalla letteratura scientifica rispetto all'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale. E se altrettanto ovviamente, come tu hai detto in premessa, quel tema è stato delegato alle associazioni sportive, a cui va fatto non uno, ma 2, 3, 4, 10 monumenti, perché sono state il modo e la possibilità di tenere vivo, no, quel circuito sportivo di cui abbiamo parlato. Io credo che la pandemia insegni che quel modello lì oggi va ripensato. E vada ripensato nei termini di definizione, come ti dicevo, anche linguistica, distinguendo e tipizzando che cosa fanno le società quando si avvicinano a un mondo che noi tutti insieme chiamiamo sport. Quel mondo lì ahimè, anche nella recentissima legge di riforma, è stato un po' appiattito su un'unica fotografia che mette insieme l'oratorio con il club professionistico di Serie A di calcio. E naturalmente non può essere così. C'è uno sport professionistico, c'è uno sport semiprofessionistico, e qui ne sono ben consapevole. Io ho fatto per 30 anni l'allenatore di pallavolo, naturalmente ho fatto solo quello nella mia vita, di 5 di quegli anni dopo passati ad allenare la nazionale italiana, e ovviamente era la mia unica professione, ma dal punto di vista normativo io sono sempre stato un dilettante, perché la pallavolo è uno sport dilettantistico, cioè, molto concretamente non ho mai messo un euro da parte con quel lavoro per ciò che riguarda gli aspetti previdenziali, tanto per dire la cosa più banale che mi viene in mente. Poi c'è uno sport dilettantistico nel senso vero del termine, cioè tutto quello che sta in mezzo, che però è l'80% dello sport italiano, che non ha la prima squadra nel campionato di vertice, che ha un'organizzazione strutturata, che fa lavorare delle persone, ma ha delle finalità che sono ovviamente completamente diverse da quelle che citavo prima. Ci sono delle associazioni sportive che si occupano meritoriamente di gestire degli impianti, magari delle palestre super attrezzate con impianti all'avanguardia anche molto costosi, e quella è un'altra cosa ancora, perché naturalmente non partecipano a dei campionati, fanno un'attività che però certamente anche quella ha un impatto per esempio sulla qualità della vita e sulla salute. E poi c'è lo sport, quello completamente dei volontari, no? Cioè dell'attività motoria strutturata, organizzata, che ha delle altre finalità ancora. Ciascuna di queste anime, tutte con una dignità e con un'importanza strategica, non possono essere normate in una sola maniera. Allora, se noi partiamo da quel concetto, io credo che qui entriamo un po' nel territorio, non so, spero di non spoilerare la tua domanda successiva, ma una riflessione.
Ne hai facoltà, comunque, ne hai facoltà. Ne ho facoltà.
Entriamo in un territorio che deve tendere a definire che naturalmente ci sono delle organizzazioni che si occupano di sport orientato alla performance, ai campionati, all'attività strutturata, e ci sono delle politiche pubbliche che invece dovrebbero governare tutto ciò che riguarda il mondo dell'attività motoria, ribadisco, a me piace chiamarla cultura del movimento, che necessariamente ha a che fare con altri due diritti del cittadino, che sono il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. Questi ultimi due diritti sono normati dalla Costituzione. Nella nostra Costituzione, ahimè, per ragioni storiche, sulle quali se vuoi torniamo, non c'è la parola sport, se non nell'articolo 117, ma si riferisce diciamo alla gestione regionale di ciò che riguarda l'organizzazione dello sport, ma non si cita mai di un diritto allo sport, di un diritto a questo strumento gigantesco che, ripeto, impatta sulla qualità della vita, impatta sul diritto alla salute, impatta sul diritto all'istruzione. Ecco la battaglia che forse un po' anticipavi, no? Io credo che nel 1946 i nostri padri costituenti, che hanno fatto un lavoro straordinario, ci mancherebbe altro, però avevano un problema rispetto alla questione sport. Il problema era stato nel ventennio precedente, quando lo sport era evidentemente stato utilizzato come strumento di potere, come strumento di propaganda e così via. Questa cosa oggi è smentita dalla realtà dei fatti, cioè sono passati 75 anni, oggi lo sport è evidente a tutti che tipo di impatto abbia anche solo sulle nostre vite quotidiane, cioè, sia per quanto lo facciamo, sia per quanto ne guardiamo, ne leggiamo, no? Ne discutiamo. Allora io credo che veramente ci sia lo spazio all'interno della nostra Costituzione, soprattutto in quegli articoli che riguardano i diritti ai cittadini, di introdurre questo tema. Il che non è solo un esercizio intellettuale e mi fa contento perché succede una cosa abbastanza epocale, ma perché se quel fatto entra nei diritti dei cittadini, per forza di cose il mondo della scuola e il mondo della salute dovranno averci a che fare. Come direbbero a Siena durante il Palio, per forza è per amore, no? Per forza è per amore, ma davvero. allora quello diventa il contenitore che permette di dare definitivamente il via a un ruolo diverso, perché riferentesi a un diritto costituzionale, di gestione dell'attività motoria e della cultura del movimento e dello sport nel mondo della scuola, e ovviamente mettere subito il focus sulla scuola primaria, perché le ragioni sono evidenti, e sul mondo della salute. Aggiungo e chiudo che tutti questi temi qua, insieme a quelli della transizione ecologica, che io declino in termini sportivi come la possibilità che il Covid, ahimè, ci ha insegnato di rimaginare, ridisegnare gli spazi cittadini per renderli urbani, per renderli luoghi accoglienti alla pratica sportiva e quindi farli diventare luoghi generatori di salute. E tutta questa faccenda qua, dicevo, l'istruzione, la cultura, l'innovazione tecnologica, la transizione ecologica, l'inclusione, sono gli assi strategici del Recovery Fund. L'Europa chiede delle missioni rispetto ai progetti che sono, che saranno caratteristici del Recovery Fund su quei temi lì. Allora mi dispiace, no, vedere lo sport racchiuso nell'ennesima casella con una piccolissima percentuale destinata a un unico tema, che è quello degli impianti, fondamentalmente destinata a quel tema lì. Io vorrei che fosse evidente che allargare la dignità della materia, e quindi ovviamente a maggior ragione restituirle una dignità costituzionale, semplicemente permetterebbe di accedere a degli altri, in maniera trasversale, a degli altri settori, a degli altri mondi, dove lo sport ha tanto da dire, ha anche un po' da insegnare, se vogliamo, ma soprattutto ha tanto da dire in termini di qualità della vita, di capacità di essere veramente uno strumento decisivo anche di rigenerazione, no? In questo periodo che avremo di fronte. Ecco il perché di questa battaglia, diciamo così, soprattutto in questo momento.
E riparto, Mauro, proprio da questo aspetto, no? Perché se è chiaro che lo sguardo deve essere rivolto anche al futuro, credo che sia anche giusto provare a capire, anche proprio per intervenire sul futuro di tutti noi, le ragioni che hanno portato, di fatto, insomma, in questi 70 anni mal contati, a lasciare sempre lo sport, sia formalmente che meno, un po' all'atere, ecco, del contesto legislativo. E qui credo, ma voglio confrontarmi con te, che entri anche in gioco non solo e soltanto il rapporto con la storia, ma anche il ruolo che la memoria ha in questo paese. Io parlo ovviamente per quella che è la mia età, la mia generazione, il mio modo di vedere lo sport, e quindi con gli occhi, il cuore, la mente di una persona di 29 anni, che però si rende anche conto che in questo paese il rapporto con la memoria, con la storia e in questo caso anche con il tipo di legame che c'era tra regime fascista e sport, questo paese sostanzialmente non riesca a uscire, ecco, da quell'equivoco per guardare al futuro, per dare un valore alla memoria, ma non come elemento così da piazzare in un angolo e nascondere, ma anzi come leva su cui pesantemente intervenire per costruire anche una storia molto, molto diversa. Ti chiedo se a tuo avviso è proprio questa leva ciò che manca e che è mancato in questi anni per intervenire, cambiando, se vogliamo, anche l'accezione che l'Italia ha, etimologicamente parlando e culturalmente parlando, del proprio rapporto con lo sport.
Sono del tutto d'accordo, Francesco. Io lo sguardo prospettico ce l'ho un po' più lungo del tuo, semplicemente perché ho 22 anni in più dei tuoi, ma non così lungo da tornare, se non con la storia che conosco ovviamente alla perfezione del mio amato grande Torino, ma la conosco perché qualcuno me l'ha raccontata, perché io non c'ero. Ma non lo dico casualmente, perché facevo riferimento prima, diciamo, l'esordio delle riflessioni di pensiero sulla nostra Costituzione sono del 46, no? Poi la Costituzione venne approvata nel 47. E mentre, ribadisco, sì, i padri costituenti ovviamente avevano quel problema da risolvere, quelli erano gli anni del grande Torino, erano gli anni di Coppi, di Bartali, erano gli anni in cui lo sport forse perfino più di oggi, segnava, no, la spinta di rinascita post conflitto bellico, segnava veramente l'immaginario collettivo e l'identità di un paese. Io lo dico, ripeto, da tifoso granata, ma mi perdonerete, insomma, c'è di peggio, che il giorno dei funerali del grande Torino, nella città di Torino che contava 600.000 abitanti, c'erano 700.000 persone, c'erano 100.000 persone in più dei cittadini della città di Torino. Allora è curioso il paradosso, no? Perché proprio in quegli anni lo sport assumeva una dimensione di impatto sociale enorme in termini speculari rispetto a quello strumento di propaganda e di regime a cui ho fatto riferimento prima. E sta di fatto che, insomma, noi ci siamo trovati in questa prospettiva e, avendo risolto molto bene il problema, Francesco, per tanti anni, risolto all'italiana, no? Mm-hmm. Cioè, c'era un vulnus nella Costituzione, il mondo dell'associazionismo si è occupato di risolvere quel vulnus, ma lo ha fatto fondamentalmente su un presupposto unico: il denaro privato. Il denaro privato inteso come parzialmente quello dei finanziatori, dei mecenati, eccetera eccetera, soprattutto il denaro delle famiglie,
certo,
che hanno sostenuto da sempre l'asse portante di sopravvivenza delle associazioni sportive, pagando le quote di iscrizione dei propri figli per far permettere loro di fare attività fisica. Io, da persona che ha vissuto 6 anni in Finlandia, quando io raccontavo in Finlandia questa cosa mi guardavano come un matto, no? Perché in quel tipo di visione, quella per esempio scandinava, ma potremmo parlare del mondo anglosassone, potremmo parlare di tanti pezzi di mondo, no? La scuola si occupa di dare un'educazione motoria trasversale e indipendente dalle discipline fino a una certa età, poi dopo entrano in gioco le società sportive, che addirittura, e paradossalmente, ma questo le società sportive lo sanno bene, anche quelle italiane, se si innesca quel meccanismo nel mondo della scuola, in particolare nel mondo della scuola primaria, aumentano anche il loro pubblico di riferimento, quindi non è che ci rimettono, cioè ampliano, no? La base, cioè, se la cultura del movimento diventa più generalizzata, ovviamente hanno più clienti, perdonami se uso questo termine, ma noi abbiamo gestito davvero un po' il modello di sport su questa senza relazione dubbi. Fra erogatore di servizi e cliente. E' questo che dobbiamo tentare di modificare, e si modifica, ripeto, attraverso l'idea che è chiaro che il passaggio costituzionale sigillerebbe, no, una visione e la metterebbe in sicurezza, ma c'è anche un lavoro culturale da fare sul fatto, in riferimento al fatto che dello sport se ne deve occupare anche la cosa pubblica, di un certo tipo di sport naturalmente, non dello sport olimpico, non dello sport professionistico che vige, che ha proprio anche altri obiettivi, ma di quella cosa lì, tra l'altro, è ovvio che nella mia lettura, cioè quando parlo di cultura del movimento, io parlo di qualche cosa che riguarda il bimbo o la bimba di 5 anni, ma riguarda anche l'anziano o l'anziana di 105, è qualche cosa che naturalmente supera,
è transgenerazionale,
no?
Certo,
esatto. Con assoluta parità di genere, di inclusione, ovviamente si riferisce al mondo delle disabilità, perché i benefici di chi ha conosciuto quel mondo lì sono proprio evidenti davanti ai propri occhi, in termini di inclusione, in termini anche di salute, di qualità della vita, a maggior ragione, no? Quindi è un tema molto più ampio, che naturalmente però non può reggersi soltanto e ancora sul denaro pubblico, sul denaro privato, anche perché, ahimè, dopo la pandemia, ed è quello che sta succedendo, le società stanno chiudendo a manciate, a dozzine, perché quel denaro pubblico non è più, scusate, è un lapsus freudiano, quel denaro privato non è più lo stesso di prima, e sarà molto difficile che a settembre, quando qualcuno tenterà di rimettere una lancetta indietro, si ritroveranno le stesse risorse, i stessi finanziatori, le stesse aziende capaci, non so, di fare una piccola sponsorizzazione per la squadra, no, cittadina, o le famiglie avranno le stesse risorse da investire per continuare a far fare sport ai propri figli. Ahimè, quando c'è da scegliere, si tende a eliminare come prima cosa quelli che si ritengono beni non essenziali. Noi abbiamo allenato il paese per 70 anni a considerare lo sport un bene non essenziale, e questo sarà un dramma, perché, ripeto, si parla di percentuali mostruose di società che oggi si interrogano sulla loro sopravvivenza in vita a settembre, ma quella cosa lì non è gratis, pagheremo un conto per quella cosa, e il conto principale sarà l'impatto sul sistema sanitario nazionale, sarà una richiesta di salute che aumenterà ancora di più, sarà una qualità della vita inferiore, saranno quelle tragiche classifiche che ci vedono ancora in cima alle classifiche europee nelle percentuali di ragazzi, di adolescenti fortemente sovrappeso, obesi, che hanno un tasso di trasformazione in patologie croniche. È quella roba lì che arriverà. E per questo che agire sul presente oggi è doppiamente fondamentale, perché permette la sopravvivenza di un mondo che oggi è in agonia, ma anticipa e ha una visione su un futuro che rischia poi di pagare un conto ulteriore rispetto a quello che sta succedendo o che è successo in questo anno, che diventerà un anno e mezzo.
Mauro, sempre illuminante, è evidentemente un capitolo della storia del nostro paese, e non solo, che si aggiorna giornata dopo giornata, ora dopo ora e soprattutto decisione dopo decisione. Quindi sarà un piacere tornare a fare più avanti un po' il punto della situazione con te. Nel frattempo, buon lavoro, no, di cuore.
Sono a disposizione quando lo desiderate. Grazie ancora.
Grazie Mauro.
Buona giornata.